Questa musica saudita per bambini ci introduce nel mondo delle fiabe di Riyadh e di Jeddah, ma pure nell'intero Golfo Persico, dagli Emirati al Qatar, dall'Oman al Kuwait. Fiabe, soprattutto quelle saudite, che oggi contrastano con il sostrato maschilista della società rurale del paese. Sono fiabe di principesse, di donne fatate e vincenti, di magiche eroine. Sono fiabe spesso con sottofondo religioso, dove i protagonisti sono imam e califfi, e quasi sempre contengono insegnamenti morali legati al più stretto Islam e al wahhabismo, la corrente saudita più ortodossa della religione musulmana. Diverse fiabe hanno come luogo simbolo le città della Mecca e di Medina, le due città sacre dell'Islam, dove è proibito perfino entrare se non si è musulmani. Si racconta di mercanti e carovanieri cristiani arrivati con l'inganno alla Mecca, e alla fine della storia si scopre che questi erano jinn, ossia demoni, secondo la tradizione islamica. Si narrano moltissime storie e fiaba su Maometto che mischiano leggende e realtà religiose, e si tende a raccontare anche ai bambini più piccoli storie con sfondo mistico-religioso. Una delle fiabe più care ai sauditi si intitola La grossa eredità.
Un commerciante, dopo una vita di lavoro, aveva messo da parte un'enorme ricchezza. La sperperò in breve tempo, vivendo nello sfarzo, spendendo per bere e per il gioco d'azzardo. Aveva due figli. Quando furono cresciuti e iniziarono a guadagnarsi da vivere, si adirarono profondamente col padre, che aveva scialacquato tutti i suoi risparmi. Nonostante l'uomo fosse anziano e non godesse di buona salute, non riceveva aiuto dai figli. Un giorno andò da un vecchio amico per un consiglio. «Non preoccuparti, ecco cosa devi dire ai tuoi figli. Una volta ho prestato a un amico una grossa somma di denaro e ora lui me la restituirà». L'uomo lo ringraziò e tornò sereno verso casa. Qualche giorno dopo, come d'accordo, l'amico andò a trovarlo portando con sé una pesante cassapanca. Entrando disse: «Che Dio accresca le tue ricchezze! È passato tanto tempo, ma finalmente eccoti il denaro che mi avevi prestato!» L'uomo mostrò grande entusiasmo e con felicità disse: «Cari figli, un terzo sarà distribuito ai poveri, il resto lo dividerete». Da allora l'uomo fece costante guardia alla cassapanca. I figli non gli facevano più mancare nulla. L'uomo gioiva per averli rieducati al bene. Quando morì, i figli aprirono la cassapanca. Era colma di sassi. Subito capirono: l'educazione al bene e all'amore verso i genitori vale più di qualsiasi ricchezza al mondo.
Oggi l'Arabia Saudita, soprattutto quella delle metropoli del Golfo, Riyadh, Jeddah, unisce il mondo rurale ad una eccentrica e appariscente modernità. Abd al-Rahman al-Munif è uno scrittore musulmano, autore del libro Città di Sale, dove descrive l'impatto della tecnologia moderna sugli abitanti dell'Arabia Saudita. Racconta come in una fiaba tecnologica l'arrivo dei macchinari americani per l'estrazione del petrolio, visti come robot o extraterrestri che atterriscono e spaventano l'Arabia Saudita dei discendenti dei beduini dei deserti. I mall, gli enormi centri commerciali in stile newyorkese e i grattacieli assumono per il normale uomo saudita le sembianze e la realtà di mostri di fiabe, ora buoni, ora cattivi. Le tecnologie, il web, la modernità si insinuano su un terreno che è prettamente superstizioso, religioso e popolare. La paura del malocchio, per esempio, contrassegna quasi tutte le storie saudite. Ed ecco che le donne, per esempio, arrivano a coprirsi dalla testa ai piedi anche per non essere invidiate, oltre che per motivi religiosi. Le fiabe moderne, quelle scritte dai blogger di internet o dagli universitari di Jeddah, risentono sempre e comunque di un mondo tradizionale che ha costumi ed usi millenari fermi e decisi. Una favola del 2013 si intitola I pistacchi e viene raccontata nei bazar di Jeddah come fiaba della buonanotte, sorseggiando una bibita di acqua di rose bollente o una bevanda di tè alla menta beduina.
Un mercante di spezie giunse una notte a Jeddah. La città era bella come un diamante e con il riflesso della luna sulle finestre di cristallo dei grattacieli faceva di tutto un mondo surreale. Una vecchia vendeva pistacchi prelibati che diceva venivano da Riyadh. Questi strani pistacchi avevano il potere magico di trasformare il carattere di chi ne mangiava. Il mercante le chiese spiegazioni, lei disse:
«Sono pistacchi magici e pericolosi. Se chi li mangia è malvagio, avaro, crudele, diventerà buono, pieno di affetto. Ma se chi li mangia è già una brava persona, cambierà e diventerà il contrario».
L'uomo decise di acquistarne diverse buste in cambio delle sue spezie più pregiate. Diede alla vecchia cannella, zafferano e zenzero. Dopo qualche giorno riprese il suo viaggio. Dato che gli affari non andavano bene, decise di provare a rivendere i pistacchi. Ebbe paura di rivelarne le qualità segrete e li contrabbandò per comuni pistacchi di ottima qualità. Tutti quelli che li compravano e anche solo li assaggiavano cambiavano immediatamente il proprio carattere. Era un vero disastro. Non potevano più tornare come prima. Quando lo venne a sapere, il mercante si spaventò e andò a Jeddah a cercare la vecchia che gli aveva dato i pistacchi. Cercò dovunque, ma non la trovò. Tutti gli risposero che una persona così non si era mai vista. Un beduino, vestito di bianco e blu dalla testa ai piedi, gli disse che la vecchia era un jinn, un diavolo della tradizione islamica. Il mercante non poteva più far nulla per aiutare i malcapitati. L'unica cosa che fece da allora fu avvisare tutti i sauditi di non comprare più cibi dagli sconosciuti, in particolare pistacchi. Per questo motivo, ancora oggi, bisogna avere un gran coraggio a Jeddah ad acquistare pistacchi.
La scrittrice saudita più nota all'estero è oggi senza dubbio la giovane Raja Alzanea, che ha pubblicato nel 2005 in Libano, per motivi di censura, il bestseller Ragazze di Riyadh. Da un'email di una anonima narratrice sarebbe nato il racconto di quattro ragazze saudite che svelano i loro sogni e la loro vita segreta. Il libro è una storia fiaba, insieme orientale ed occidentale. Le quattro studentesse si chiamano Michelle, Cambra, Sadim e Lamis. Sono ragazze ricche e un po' privilegiate e raccontano le loro storie come si racconterebbe una fiaba oggi, ossia con i toni e i modi di internet e con il linguaggio del web. Sono in qualche modo le prime a fare una sorta di Facebook visto e letto come favola moderna. Oggi hanno scritto diversi critici letterari libanesi, le pagine Facebook e Twitter a volte diventano vere e proprie fiabe, perché mischiano realtà e fantasia, visione e immagine reale, aspirazione e concretezza del vissuto. In Arabia Saudita poi ci sono due elementi che caratterizzano i cantastorie del paese, il senso del deserto e la musica araba medio orientale. Si chiama Rubal Kali, che tradotto in italiano significa il quartiere vuoto, ed è il deserto saudita, uno dei posti più aridi della terra. Rappresenta per i sauditi luogo più estremo, luogo tanto in senso materiale quanto metafisico e dell'anima. Quasi sempre, almeno uno dei protagonisti delle fiabe viene da questo posto pauroso e sconosciuto, popolato da spiriti e maghi. I suoni, i ritmi invece che fanno da colonna sonora alle fiabe saudite di oggi e di ieri sono per la maggior parte legati al harda, il ballo nazionale del paese, detto pure danza della spada, specchio della società rurale beduina. C'è un poeta che canta storie o fiabe e un suono di tamburi continuo che unisce i ritmi arabi alla musica spagnola. Nella Jeddah di oggi, la città che più di altre è stata trasformata dalle tecnologie e dalla modernità, a volte anche le storie di cronaca diventano fiabe. Jeddah è la città dello shopping saudita, con più di 30 mega centri commerciali, fra i più famosi del Medio Oriente, come il Sawari Mall, il Suntal Mall, l'Era Plaza. Da Jeddah vengono storie vere d'amore e di fughe, di principesse saudite del XXI secolo chiuse in torri da fiabe. La storia che ha più interessato e commosso i media, raccontata dalle TV saudite, è quella di Huda e Arafat, i protagonisti di una reale favola moderna. Lui è un immigrato yemenita, lei una saudita predestinata ad un altro attraverso un matrimonio combinato. Si innamorano, ma non possono sposarsi. Lei allora fugge con lui nello Yemen, illegalmente, con un passaporto falso. I due vengono arrestati e finiscono in carcere. Grazie ad organizzazioni internazionali che intervengono nella vicenda, si riesce a non farli rimpatriare in Arabia Saudita. Lei assume lo status di rifugiata. Dopo qualche tempo, come nelle fiabe, potrà sposare Arafat. Tutte le fiabe saudite moderne raccontano come possono la condizione difficile delle donne nel paese e la lotta per l'emancipazione, come nella fiaba moderna L'uomo che sposò l'imam, che vi proponiamo in anteprima assoluta.
Sapete chi era l'uomo che sposò l'imam? Raccontano gli anziani saggi sauditi ai loro discendenti. Ecco la storia. Ulta era una bambina molto molto intelligente. Era bravissima a scuola e conosceva tutti i dialetti arabi. Era figlia di un cammelliere e con il padre aveva girato ogni angolo del Medio Oriente. Sognava, fin da piccolissima, di diventare un imam. «Una donna imam? Non è possibile!» le ripeteva la madre, alla quale aveva confidato il suo segreto. Dovrei fare di tutto per diventare una brava moglie. La bambina però non voleva darsi per vinta e continuava di nascosto a studiare il Corano, la Sunna e tutti i libri sacri religiosi dell'Islam. Ne seppe molto più dei fratelli, anche dei fratelli più grandi. Quando compì 15 anni, con l'aiuto di una strana truccatrice fattucchiera, si travestì da uomo e riuscì a essere presa nella più prestigiosa scuola saudita di Islam. Primeggiava fra tutti. Dopo qualche mese però si innamorò. Cosa poteva fare? Rivelare l'inganno? L'avrebbero uccisa? Rinunciare al suo amore? Mai. Iniziò a studiare con lui finché un giorno, quando erano diventati davvero amici, gli rivelò il segreto. Con un bacio si promisero eterno amore. Dopo qualche tempo li scoprirono insieme. Vollero condannarli per omosessualità. Lei allora dichiarò il suo mistero. La storia commosse tutti gli studenti che difesero in ogni modo la coppia. Ecco come, si racconta, per la prima volta un uomo sposò un imam.
Si chiama Kaifa al-Mansur ed è la prima regista saudita a portare in un film intitolato La bicicletta verde la storia di Wadija, una ragazza saudita che vuole a tutti i costi una bicicletta vietata alle donne. Per averla arriverà a vincere una gara di Corano. Ascoltiamo qualche estratto dal trailer del film.
Sei venuta qui a testa scoperta.
Voglio comprare la bicicletta per fare la gara con Abdullah.
Perché? Hai mai visto una donna in bicicletta?
Quando avrò la bici anch'io, vedrai tu.
Non lo sai che le donne non possono andare in bicicletta?
Perdere con una ragazza è come perdere due volte.
Vuoi conoscere l'albero genealogico di tuo padre? Tu non ci sei, ci sono solo i nomi degli uomini.
Quest'anno il premio in denaro è di 1000, basterà essere bravi nel recitare il Corano a memoria.
Quando ti metti in testa una cosa, nessuno ti ferma.
Voglio partecipare alla competizione.
Salah al-Bardai, poeta saudita di Jeddah, autore della raccolta di poesie Ya Hayat Alba, apprezzata dalla corte reale saudita, dove ha letto pubblicamente poesie per il re Abdallah.
Nella fiaba nel mio paese veramente c'è molta fiaba, tradizioni veramente, le storie dei popoli che abitano l'attuale Arabia Saudita. Io ricordo di bambino mia nonna raccontava sempre di un cammello che passeggiava per il deserto e a un certo punto questo cammello vedeva una fonte di acqua meravigliosa e cominciava a specchiare se stesso dentro questa fonte bellissima. E nel frattempo vedeva che la sua faccia si trasformava in faccia di un uomo e quest'uomo cominciava a leggere il futuro, che raccontava anche di come erano le storie di tutta di un principe e di altre vicende che hanno caratterizzato per esempio la vita del profeta Muhammad. Per esempio per spiegare la situazione di come le donne vivono la nostra religione, ci sono delle fiabe molto belle. La donna è sempre stata protagonista della vita, proprio della vita dei nostri popoli. E quindi anche fiabe ha sempre raccontato di donne. Poi la donna è lei che racconta la fiaba, è lei che ha sempre trasmesso ai giovani, ai bambini la fiaba. È sempre lei che è la prima persona che spiega la nostra fede, la nostra religione ai bambini. È sempre la mamma, sempre la donna. La donna è la cantastorie per noi. Ha portato a tutte le generazioni le nostre fiabe. Ma c'è anche, sì, c'è certo una riflessa sulla vita di oggi.
I paesi del Golfo Persico, dagli Emirati al Qatar, dal Kuwait all'Oman, sono paesi che fino a qualche decennio fa appartenevano solo alla leggenda e alla fiaba. Uno dei più celebri racconti delle Mille e una Notte è quello di Aladino e la lampada magica. È ambientata proprio, come riporta la stessa storia, nella lontana Arabia, ossia in questa regione. Aladino è un ragazzo disobbediente e pigro, figlio di un sarto. Riceve la visita di un mago stregone che viene dal Maghreb e che dopo la morte di suo padre si finge il fratellastro di Aladino e convince la madre a dargli il piccolo per farne un mercante di stoffe. Il mago lo porta in una caverna sotterranea piena di tesori e pietre preziose. Gli ordina di prendere una vecchia lampada. Dalla lampada uscirà una nuvola celeste con all'interno un genio. Questo genio esegue tutti gli ordini di Aladino finché lui si sposa con la più bella di tutte le ragazze d'Arabia, la principessa Miluna, figlia del sultano. Il vecchio stregone si vestirà da mercante e chiederà alla principessa di scambiare la vecchia lampada con una nuova tutta d'oro. Con l'imbroglio, una volta presa la lampada, ordinerà al genio di portare il palazzo nel deserto, proprio uno dei deserti del Golfo. Quando Aladino tornerà, non troverà più il palazzo. Cercherà ovunque la sua sposa, finché la troverà e riuscirà, con uno stratagemma, a recuperare il genio della lampada. Questa, in breve, la fiaba. Ripresa in tantissime versioni, fra film, storie, libri, rifacimenti della stessa vicenda con i protagonisti diversi che viaggiano su tappeti magici, fino al lungometraggio Disney Aladdin.
È un tappeto magico!
È adorabile!
Non ti andrebbe di fare un giro con me? Potremmo uscire dal palazzo, vedere il mondo.
Posso stare tranquilla?
Certo, ti fidi di me.
Come?
Ti fidi di me?
Sì.
Gli stessi paesi del Golfo, conosciuti dagli arabi più familiarmente come paesi del Kalish, hanno la struttura, anche estetico-architettonica, della fiaba.
Principessa, è tanto che il tuo cuore aspetta un sì.
Doha, per esempio, la capitale del Qatar, è definita da scrittori e poeti mediorientali la perla da fiaba del Golfo, per le sue costruzioni favolose, un misto di lusso e spettacolarità. Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, più di ogni altra metropoli araba, è una città che si presta a spettacolari colossal da favola, con il suo grattacielo più grande del mondo, il Burj Khalifa o Burj Dubai, pieno di piscine, hotel, ricche sale giochi, multicinema, luna park per bambini ed adulti e saune orientali. Entrare nel Burj Dubai è come addentrarsi nei castelli delle fiabe. E il Burj Dubai, non a caso, è stato costruito vicino alle più grandi isole artificiali e dal Dubai Mall, l'unico centro commerciale al mondo ad avere al suo interno acquari, sale cinematografiche, oltre 1200 negozi, uno zoo sottomarino e addirittura un Chinese World, un piccolo universo cinese ricreato. Dubai pare voler dire che qui la favola diventa insieme realtà e spettacolarità. Khalifa Al-Bazzaz, scrittrice di Abu Dhabi, autrice di romanzi rosa del Golfo, pubblicati spesso insieme a riviste e rotocalchi emiratini.
Sì, possiamo dire che la fiaba negli Emirati è interamente storia basata sul sogno. Essenzialmente si tratta di una fiaba onirica, perché tutte le storie possono dirsi come originate di sogni, raccontano dei sogni, parlano di sogni, parlano di animali favolosi, di personaggi che non esistono, e poi sono anche storie che hanno origine anche nelle mitologie dei paesi vicini, per esempio nella mitologia della Persia, nella mitologia dell'India, storie che sono passate attraverso l'oceano indiano, e molto c'è questo elemento del sogno, tutte visioni oniriche, anche nelle fiabe più moderne. I nostri blog, le nostre pagine Facebook e tutte le pagine internet sono piene di ragazzi, di giovani che raccontano delle fiabe, specie di campionati fra loro, dove si raccontano storie ogni volta, c'è ogni giorno, si scambiano, invece che conversazioni, raccontano delle fiabe. Delle fiabe ancora sempre con dei loro sogni, con delle loro storie, anche con molta politica, con molta attualità. E veramente sono esperienze bellissime, perché nelle pagine internet sono veramente una fiaba dopo l'altra, veramente. Questa è una particolarità del mondo di Emirati.
Un paese a parte è ancora l'Oman, la terra dell'incenso e delle dune, fatta di mare, montagne, suc e pietre preziose. L'antica Magan, come nei testi mesopotamici è chiamato l'odierno Oman, diventa addirittura una sorta di leggenda per gli appassionati delle Mille e Una Notte. È infatti in questi luoghi che si sono svolte le avventure di Sindiba, detto anche Sinbad, il più grande marinaio della letteratura mondiale. Quello che scavalca mari, incontra mostri terrificanti, naufraga in territori spaventosi. Vicino alla cittadina di Salalah, poi, pare si trovino, secondo la leggenda, i resti del castello della regina di Saba. L'Oman, con le sue atmosfere non orientali, bensì magico-orientali, affascinava perfino Marco Polo e non smette oggi di ispirare allo stesso mondo arabo fiabe e storie fantastiche. Ecco le più belle favole del mondo in versione araba raccontate dagli autori dell'Oman e un cartoon dell'Oman.
Na kunao mandazi na kunao kila kitu. Basi wewe njo utapata kila kitu. Na kungojea saa 9. Haya masalama. Wasalimie watoto. Ishrah li ziada dha muhad.
Ho ho. Taabna kul mara nashrah wa nashrah. Ya ustathi al-aziza.
È con le atmosfere magiche delle notti dell'Oman che concludiamo questo racconto di leggende e fiabe dal Medio Oriente e con un canto interpretato dai bambini del Kuwait.